Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo.
In questa edizione di Salute e Società, dedicata al congresso della Società di Ematologia ASH a San Diego, parleremo di sindromi mielodisplastiche, linfoma follicolare, linfomi non Hodgkin, beta-talassemia, linfoma diffuso a grande cellule B e leucemia mieloide acuta. Bentrovati da Marco Caracciolo. La terapia ferrochelante con deferasilox prolunga la sopravvivenza libera da eventi non fatali rispetto al placebo in pazienti adulti con sindrome mielodisplastica e con sovraccarico di ferro. Emanuele Angelucci, direttore dell'ematologia e del centro trapianti di midollo osseo dell'ospedale policlinico San Martino di Genova.
La caratteristica clinica di questa malattia è l'anemia. Quindi porta con due meccanismi al sovraccarico di ferro. Uno è l'anemia, che di per sé fa aumentare l'assorbimento di ferro dell'intestino. Secondo e più importante è che molti pazienti, per sopravvivere e con una buona qualità della vita, hanno bisogno di ripetute trasfusioni. Una trasfusione contiene 200 mg di ferro e l'organismo umano non ha la capacità di eliminare questo eccesso di ferro che entra nell'organismo. La tossicità si esplica attraverso, e qui devo fare un discorso più tecnico, attraverso le cosiddette forme di ferro libero, che si manifestano quando c'è un certo sovraccarico e che danno tossicità dei tessuti, di vari tessuti: fegato, cuore, pancreas, midollo osseo stesso. Quindi è una tossicità multi-target, multi-organo. Probabilmente quell'organo più sensibile, specialmente nelle persone di una certa età, è il cuore.
Qui all'ASH sono stati presentati i risultati di un trial molto importante, lo studio Telesto, che riguarda proprio la terapia ferrochelante per i pazienti con sindromi mielodisplastiche. Ci spiega di che studio si tratta, quale farmaco è stato impiegato per creare il ferro e come è stato realizzato lo studio?
Questo è uno studio che si è concluso dopo 8 anni, studio molto complesso, molto difficile da portare avanti, internazionale, 60 centri in 16 paesi diversi. È uno studio però fatto con criteri di epidemiologia clinica moderni e affidabili, che è lo studio che si chiama prospettico randomizzato doppio cieco contro placebo, che quindi controllava in maniera oggettiva, quindi controllata dal placebo, l'efficacia della terapia chelante in questi pazienti. La terapia chelante è stata fatta col farmaco chelante corale che si chiama deferasirox.
E quali sono i risultati di questo studio?
Questo studio ha dimostrato, e questo è il primo studio con queste accuratezza di metodologia clinica, cioè di essere uno studio prospettico randomizzato, ha dimostrato che c'è un beneficio dalla terapia chelante per questi pazienti. Devo essere un attimino tecnico, chi segue i problemi degli studi prospettici randomizzati sa che c'è quello che viene chiamato un endpoint primario. L'endpoint primario in questo caso era un endpoint composito, costituito dalla morte, ma anche da eventi non fatali ma clinicamente significativi: patologia del cuore, patologia del fegato e trasformazione in leucemia. Tutti questi fatti insieme costituivano l'endpoint. Ebbene, lo studio ha dimostrato che un paziente che riceve la chelazione ha una probabilità di essere vivo senza un evento, quindi senza patologia del cuore, del fegato e trasformazione di leucemia, a 3 anni, di un anno più lunga rispetto a chi non fa terapia chelante.
Linfoma follicolare, obinutuzumab si conferma meglio di rituximab nel ritardare la progressione. Stefano Luminari, dell'Università di Modena.
Sì, lo studio Gallium è uno studio, un grande studio randomizzato, che ha confrontato su 1200 pazienti la combinazione di due anticorpi monoclonali, il rituximab e l'obinutuzumab, che è la nuova versione dell'anticorpo monoclonale anti-CD20, con la chemioterapia come trattamento iniziale dei pazienti con linfoma follicolare in stadio avanzato che richiedevano una terapia. Lo studio aveva già dato i primi risultati presentati 2 anni fa al congresso internazionale, pubblicati. Quest'anno sono stati ripresentati i dati aggiornati con un follow-up più lungo, con 5 anni di follow-up mediano. I dati hanno confermato appieno i risultati osservati con la prima analisi dello studio, mostrando un netto vantaggio a favore della chemioterapia combinata con il farmaco binotuzumab rispetto al rituximab in termini di sopravvivenza libera dalla progressione e tempo al trattamento successivo. Ancora non sono stati abbastanza maturi i dati per analizzare l'overall survival, che è analoga nei due bracci, ma comunque osservare e confermare un vantaggio in termini di progression free survival è comunque un'ottima informazione, un ottimo dato che possiamo offrire ai nostri pazienti, cui offriamo di fatto una sopravvivenza e una libertà da progressione dopo la prima linea di terapia più lunga rispetto a quello che potevamo offrire con la terapia disponibile fino ad oggi. Inoltre lo studio è stato associato anche a numerose altre valutazioni, analisi di aspetti secondari ma non meno importanti, come l'analisi della malattia residua minima, che significa la valutazione della qualità della risposta al trattamento utilizzando tecniche di biologia molecolare estremamente sensibili, e questi studi accessori hanno confermato che l'utilizzo di obinutuzumab consente di ottenere risposte di migliore qualità rispetto a quelle ottenute con il rituximab, e quindi un presupposto per confermare la maggiore durata della risposta e quindi la migliore progression free survival.
Antonio Pinto della Fondazione Pascale di Napoli descrive e commenta i risultati di studi preliminari che vedono protagonisti gli anticorpi bispecifici utilizzabili per il trattamento dei linfomi non Hodgkin a cellule B e non solo.
Al congresso dell'American Society of Hematology di San Diego quest'anno sono stati presentati i risultati di due studi di fase 1 che testavano l'efficacia e la sicurezza di anticorpi bispecifici nel setting dei linfomi non Hodgkin refrattari e recidivati. Gli anticorpi bispecifici testati hanno un dominio che lega le cellule tumorali attraverso il CD20 e un altro dominio che lega le cellule T del paziente avvicinandole fisicamente a quelle tumorali. Quindi rappresentano un'alternativa all'approccio CAR-T molto più semplice dal punto di vista logistico, perché si inietterà al paziente direttamente l'anticorpo senza necessità di prelevare le cellule, modificarle ex vivo e reinocularle. Se i dati di efficacia con risposte anche durevoli in pazienti con praticamente tutti i tipi di linfomi a cellule B, sia aggressivi, diffusi a grandi cellule, che indolenti, linfomi follicolari, ma anche mantellari e linfomi follicolari trasformati, con un response rate molto interessante, ma soprattutto con una durata di risposta intorno a circa i 6 mesi, verranno confermati. E qualora venga anche confermato il profilo di sicurezza di questi agenti, che sono molto più maneggevoli rispetto alle CAR-T, probabilmente l'utilizzo di questi anticorpi renderà accessibile una terapia immunologica per le neoplasie a cellule B refrattarie recidivate, anche in assenza di una logistica complessa e molto demanding, come si dice, che è necessaria invece per somministrare l'approccio CAR-T.
Beta talassemia, luspatercept riduce il bisogno di trasfusioni. Maria Domenica Cappellini dell'Università di Milano.
Lo studio BELIEVE è uno studio di fase 3 randomizzato in doppio cieco controllato per provare l'efficacia di un farmaco che si chiama luspatercept nel correggere l'anemia nelle condizioni di talassemia, in particolare di beta talassemia, e questo studio si focalizza sui pazienti trasfusione dipendenti. Ce n'è un secondo in corso nei pazienti talassemici non trasfusione dipendenti, ma lo studio BELIEVE è focalizzato su questi pazienti che nella pratica standard, diciamo, in genere devono praticare 2-3 trasfusioni di sangue al mese e come conseguenza di questo una terapia ferrochelante giornaliera. L'obiettivo dello studio era dimostrare, confrontando il gruppo trattato a un gruppo placebo, la possibilità di ridurre il fabbisogno trasfusionale. Questo è stato ampiamente raggiunto come obiettivo primario dello studio. Si è visto che questi pazienti, almeno il 70% dei pazienti raggiungono una riduzione uguale o superiore al 33% delle trasfusioni che facevano rispetto a prima di essere trattati, e una certa percentuale, circa il 40% addirittura raggiunge più del 50% di riduzione, e nel follow up che stiamo seguendo ci aspettiamo di vedere alcuni pazienti che diventano trasfusione indipendenti.
Linfoma diffuso a grandi cellule B, l'aggiunta di polatuzumab può raddoppiare la sopravvivenza nei casi non idonei al trapianto. Maurizio Martelli, dell'Università di Roma La Sapienza.
Il linfoma non Hodgkin è una malattia abbastanza frequente, soprattutto più frequente in un'età mediana superiore ai 60 anni. C'è un'incidenza di circa 20 casi ogni 100.000 abitanti, si manifesta in tante maniere, forse quella più semplice, più che tutti noi conosciamo, l'ingrandimento di un'adenopatia superficiale. Se non c'è un ingrandimento di un'adenopatia superficiale, quindi noi non la vediamo, molto spesso ci sono dei sintomi correlati ai linfonodi stessi, oppure dei sintomi sistemici che possono essere anche un malessere, un'astenia, una febbre o un dimagrimento. Il polatuzumab è una nuova molecola, in particolare un anticorpo monoclonale coniugato. Per coniugato si intende che riconosce una determinata cellula e all'interno dello stesso può scaricare un farmaco chemioterapico. È un farmaco molto attivo nei linfomi diffusi a grandi cellule B. Qui all'ASCE sono stati riportati i risultati a lungo termine nei pazienti in ricaduta e refrattari in associazione al trattamento con bendamustina. I risultati hanno confermato una netta superiorità dell'associazione rispetto alla sola bendamustina, e quindi questo potrà essere un futuro per i pazienti con linfoma diffuso a grandi cellule B in ricaduta, non eleggibili al trapianto, che allo stato attuale purtroppo non hanno molte alternative chemioterapiche.
Ultima cosa, qual è la terapia attuale?
La terapia attuale è l'associazione chemio-immunoterapica, un anticorpo monoclonale ormai famoso che è il rituximab, in associazione alla chemioterapia CHOP. Con questo tipo di trattamento noi possiamo sperare di curare almeno il 60-70% dei pazienti. È ovvio che dobbiamo cercare nuove alternative per i rimanenti 30-40%.
Dopo un lungo periodo di stagnazione, ci sono finalmente molte novità interessanti per i pazienti affetti da leucemia mieloide acuta. Alessandro Rambaldi, dell'azienda ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Abbiamo una serie di nuovi farmaci specifici per alcuni recettori che possono essere mutati nelle leucemie mieloide acute, e che stanno dando dei risultati estremamente promettenti, sia quando utilizzati da solo, sia in associazione a farmaci più convenzionali. Globalmente però si stanno ottenendo delle risposte in pazienti in cui prima invece non si otteneva nulla.
Quali studi, se ce ne sono, cambieranno la pratica clinica a stretto giro in questo setting di pazienti?
Ma già quelli che sono stati pubblicati in questo setting sono destinati ad introdurre questi farmaci a breve tempo nella pratica clinica. Naturalmente gli studi che dimostrano l'attività di un farmaco nuovo nella condizione del paziente ricaduto e refrattario sono poi destinati ad aprire le porte all'impiego in prima linea, dove invece, oltre che le risposte, vogliamo invece arrivare alla guarigione completa dei pazienti, e questi farmaci sono ormai già entrati in studi di prima linea. Tra questi vanno citati questi inibitori di FLT3, tra cui il quizartinib, il gilteritinib, oltre alla midostaurina, che già dall'anno scorso è diventato un farmaco di normale impiego già nella prima linea dei pazienti.
Per questa edizione è tutto, da Marco Caracciolo, a risentirci.
Abbiamo trasmesso Salute e Società, notiziario di divulgazione medica a cura di Marco Caracciolo. Per consultare l'archivio delle puntate precedenti, visitate il sito internet www.divulgazione.it.